proprio come è stato detto precedentemente dal professor Curcio, dall'avvocato Conio, siamo in un momento abbastanza cruciale dell'iter che è cominciato, ci siamo visti esattamente un anno fa proprio qui, e le direttive erano appena state approvate e si stava delineando un po' l'iter di recepimento. In questi mesi, come sapete, è stato predisposto il disegno di legge delega che è all'esame dell'ottava commissione del Senato, sono stati presentati numerosi emendamenti dei quali alcuni sono stati votati e alcuni approvati, e alcuni di questi, come vi dirò fra poco, secondo me sono molto molto importanti in questo contesto. E in parallelo si sta avviando l'attività di redazione del testo di recepimento. C'è una commissione di studio presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alla quale stiamo partecipando, che sta elaborando, diciamo così, i primi articoli relativi alle disposizioni comuni alle tre direttive. Ora, questa attività dovrebbe svolgersi in parallelo con i lavori parlamentari. In questa fase è stata, credo, correttamente sospesa perché i lavori si stanno abbastanza prolungando come tempi in Senato. Dopodiché adesso la Commissione ha sospeso il voto per le elezioni regionali, si riprenderà la settimana prossima, poi ci sarà il voto in aula e poi passerà alla Camera. Quindi non prevediamo tempi brevissimi per la conclusione dell'iter parlamentare. Sicuramente abbiamo questa scadenza dell'aprile 2016 che dobbiamo tenere ben in considerazione per evitare veramente di poter andare in infrazione. Quindi non abbiamo molto tempo, in realtà manca meno di un anno, e dobbiamo ricordare che c'è un ulteriore passaggio molto importante che è previsto proprio dall'articolo 2 del disegno di legge delega, cioè di questa consultazione che verrà fatta in via preliminare alla redazione dello schema di decreto legislativo dalla Presidenza del Consiglio di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, con tutti i soggetti che sono destinatari della normativa. Quindi passaggio importante e che comunque prenderà tempo. Consultazione che fa seguito a quella che il Dipartimento ha avviato, come sapete, da tempo con amministrazioni, operatori economici, parti sociali, e che ha prodotto documenti di sintesi di posizioni su disposizioni rilevanti e sensibili delle direttive, tra cui anche quella relativa ovviamente ai criteri di aggiudicazione. Il recepimento delle direttive è un'occasione fondamentale, come è stato detto, per ripensare e quindi semplificare sostanzialmente tutta la normativa nazionale e per implementare finalmente quelli che sono poi i principi innovativi che sono stati alla base della riforma della legislazione europea sugli appalti pubblici, fra cui quello della valorizzazione dal punto di vista qualitativo della commessa pubblica, e quindi la disciplina nuova, e condivido quello che ha detto l'avvocato Conio, nuova, innovativa dei criteri di aggiudicazione, è uno dei capisaldi della riforma. Ovviamente, essendo frutto di un compromesso, la disciplina dei criteri di aggiudicazione non è andata avanti come per esempio avrebbe voluto il Parlamento europeo, perché il Parlamento aveva proposto proprio di prevedere, di vietare l'uso del criterio del prezzo o del costo. Il risultato del negoziato è stato un compromesso che dal punto di vista sia pure anche solo della formulazione dell'articolo 67 della direttiva appalti è sicuramente molto importante, perché si dice che l'unico criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che ovviamente deve fare riferimento sempre all'elemento economico, che può essere utilizzato solo sulla base del criterio del prezzo o del costo, altro elemento molto innovativo perché ci dà la possibilità, appunto, come abbiamo detto, di far riferimento al costo del ciclo di vita, quindi l'approccio costo-efficacia, e comunque fa riferimento però anche al miglior rapporto qualità-prezzo, che può includere aspetti qualitativi. Ecco quindi che questo articolo va letto ovviamente in coordinamento con le altre disposizioni della direttiva fondamentali perché innovative, che consentono l'utilizzo di criteri ambientali, sociali, l'innovazione. E, ora, dalla consultazione che anche noi abbiamo fatto a suo tempo, emerge sicuramente un favore a favore del recepimento di questa disposizione, tenendo conto della possibilità di circoscrivere l'uso del criterio del prezzo eventualmente per determinate categorie di appalti o inferiore a una certa soglia, oppure comunque che fanno riferimento a procedure abbastanza standardizzate per cui gli aspetti qualitativi sono predeterminati. E se vediamo il testo che è stato proposto dai relatori in Commissione Senato, c'è una lettera M che è stata aggiunta e che è molto importante perché prevede proprio l'utilizzo preferenziale del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi proprio si dovrebbe andare proprio nella direzione giusta, perché la direttiva ovviamente lascia margine agli Stati membri come recepirla, e quindi ovviamente c'è la possibilità di prevedere che le stazioni appaltanti non utilizzino il criterio del prezzo, oppure lo utilizzano ma in modo molto circoscritto, oppure diano preferenza agli aspetti qualitativi tenendo fermo il prezzo, cioè che si possa competere sugli altri criteri lasciando ferma l'elemento economico. Quindi facoltà che noi possiamo decidere di recepire o meno, e possiamo decidere anche con quali modalità. Altri emendamenti che sono ancora all'esame della Commissione del Senato prevedono proprio la limitazione dell'uso del criterio del prezzo o del costo, come vi dicevo prima, per procedure standardizzate. Richiamano l'importanza dell'utilizzo di criteri ambientali e sociali, e fra gli emendamenti che sono stati già approvati dalla Commissione ricordo quello che prevede di integrare la lettera CC, che già prevede una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, e anche questa integrazione prevista dall'emendamento esclude il ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso. Quindi diciamo che c'è sicuramente un orientamento, almeno in Parlamento, in favore del recepimento di questa impostazione, che noi assolutamente condividiamo, così come condividiamo le preoccupazioni che sono state anche espresse al nostro tavolo, devo dire, da parte degli operatori economici, che questo comporti eccessivo costo per la partecipazione alle gare, e da parte delle stazioni appaltanti che comunque implichi forse la necessità di una expertise, un know-how di cui le stazioni appaltanti spesso non dispongono. Ecco perché sicuramente la riscrittura del codice, del regolamento, dovrà essere accompagnata poi successivamente da strumenti di soft law che diano sicuramente indicazioni, istruzioni alle stazioni appaltanti su come effettivamente applicare queste disposizioni, e quindi come applicare concretamente il criterio di cui parliamo, che effettivamente è complesso. Dando veramente uno sguardo velocissimo alle linee guida, ovviamente per i non addetti ai lavori come me, effettivamente ci rendiamo conto che sicuramente le stazioni appaltanti avranno bisogno di un supporto metodologico, e quindi la formazione e la riqualificazione professionale è uno dei capisaldi del lavoro che stiamo facendo come Presidenza del Consiglio in collaborazione con la Commissione Europea di riforma del sistema degli appalti nel suo complesso, che non riguarda soltanto la revisione della normativa, ma che comporta delle azioni concrete, fra i quali importantissima è la formazione delle stazioni appaltanti. Quindi noi vi ringraziamo per questo lavoro e monitoreremo che nell'iter di recepimento, di redazione del testo, questi elementi vengano presi in considerazione. Grazie.
Ringraziamo ovviamente la dottoressa Guidi.